Leggiamo il Salmo 55, un salmo un momentino più lungo di quello di domenica scorsa, che vogliamo leggere per intero. Al direttore del coro per strumenti a corda, canto di Davide. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, o Dio, non essere insensibile alla mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi. Mi lamento senza posa e gemo, per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, poiché riversano iniquità su di me e mi perseguitano con furore. Dentro di me palpita violentemente il mio cuore, e una paura mortale mi affonda addosso. Paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico, e io dico: oh, avessi ali come di colomba per volar via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto, ma affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta. A niente, mio Signore, confondo il loro linguaggio, poiché io vedo violenza e contesa nella città. Giorno e notte si aggirano sulle mura, ingiustizia e malvagità sono dentro di esse. All'interno ci sono delitti, violenze e insidie, non cessano nelle sue piazze. Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio padre, mio compagno e mio intimo amico. Ci incontravamo con piacere insieme, tra la folla, andavamo alla casa di Dio. Ti sorprenda la morte, scendano vivi nel soggiorno dei morti, poiché nelle loro case e in loro cuore non vi è che malvagità. Io invocherò Dio, e il Signore mi salverà. La sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò, ed Egli udrà la mia voce. Darà pace all'anima mia, liberandomi dai loro assalti, perché sono in molti contro di me. Dio ascolterà e li umilierà, Egli che siede da sempre sul trono. Perché essi rifiutano di cambiare e non temono Dio. Il nemico ha steso la sua mano contro chi viveva, chi viveva in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Getta sul Signore il tuo affanno, ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Ma tu, o Dio, farai scendere costoro nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti non arriveranno alla metà dei loro giorni, ma io confiderò in te. Il titolo della predicazione questa mattina è Non cedere allo scoramento, allo scoraggiamento, ma puntini di sospensione che ci porteranno a evidenziare due aspetti in particolare. Ora, che il Salmo 55 sia una preghiera, perché stiamo continuando a parlare sull'importanza della preghiera, non vi sono dubbi. Non vi sono dubbi perché il salmista inizia il suo canto, come si evince proprio dal titolo, con la richiesta a Dio: porgi l'orecchio alla mia preghiera, versetto 1. È una preghiera, come abbiamo potuto notare, intensa, che esprime il desiderio di giustizia a causa della persecuzione di chi vuole la sua morte, i primi 9 versetti. Esprime indignazione e per la delinquenza che affligge la città, versetti 9 fino a versetto 11. E infine non nasconde il dolore del tradimento dell'amico, di cui aveva grande stima. Versetti 12, 14, 20, 22. E probabilmente è in ragione di questo tradimento dell'amico che i redattori della nostra versione della Bibbia hanno deciso di titolare questo salmo Dolore del salmista tradito da un amico. Quando Davide scrisse il salmo non c'è dato di saperlo con certezza, ma dalla narrazione, dal linguaggio, dall'approfondimento degli studiosi, sembra che il riferimento più immediato sia riconducibile a quando suo figlio Absalom, persogenito, come ci viene detto in 2 Samuele 3:3, complottando con Ahitofel, che era un consigliere di Davide, congiurarono contro di lui. E potete leggere in 2 Samuele 15 questo episodio, in particolare versetto 12. Quindi non bastava Saul, gli Zifei, che abbiamo visto la volta scorsa nel Salmo 54, non bastava Cus, il Beniaminita, Salmo 7, non bastavano i Filistei che continuavano a fargli guerra e i tanti altri traditori, come è detto nel Salmo 35. Anche il figlio. E il tradimento di un figlio, di un compagno, di un intimo amico, così come è espresso versetto 13, certamente può essere causa di grave scoraggiamento, incline alla depressione. Infatti quello che percepiamo dal Salmo è che Davide manifesta sintomi di scoraggiamento e di probabile depressione nei primi 8 versetti. Per Davide non c'è pace, non c'è riposo neppure dopo essere stato incoronato re. C'è sempre qualcuno che si accanisce contro di lui. Nel Salmo 54 Davide ha scritto dell'accanimento di Saul e degli Zifei che lo volevano morto, e lo abbiamo visto domenica scorsa. Ora nel 55 qualcun altro attenta alla sua vita, e in molti altri salmi parla di tanti nemici. Sembra però evidente dal Salmo che a Davide non è sfuggita l'identità di chi lo ha ferito, di chi lo ha tradito, anche se per rispetto, per stima, potremmo dire per privacy, come si usa dire oggi, non volerlo mettere in imbarazzo pubblicamente, Davide non fa solo, ma dice: sei stato tu. Sei stato tu, l'uomo che io stimavo, come mio padre, mio compagno, mio intimo amico. Qual è stata la reazione di Davide alla delusione ricevuta da questo intimo amico, da quest'uomo stimato, dal suo compagno? Lasciarsi andare allo scoramento, allo scoraggiamento, alla depressione, sfociare in una, come dire, violenza, violente rifiuto della propria vocazione, una sorta di suicidio psicologico, e quindi abbandonare quello che era il progetto di Dio per la sua vita, distruggere le relazioni e distruggere se stesso? Potevano essere tutte delle possibilità concrete. Ma dal Salmo leggiamo che la reazione di Davide è stata alta. È stata quella di esplicitare al Signore tutto il suo disagio. Per quanto riguarda Absalom, facciamo solo qui un accenno, da altri testi apprendiamo che Davide ha desiderato recuperare la relazione con suo figlio. Seconda Samuele 14, 33. Diede ordine che in battaglia, quando Absalom gli mosse guerra, diede ordine che nessuno toccasse Absalom. Seconda Samuele 17, 12. E infine lo pianse amaramente quando seppe che era stato ucciso. Seconda Samuele 19, 1 e 2. Il desiderio di Davide nel Salmo 55 non è stato quello di fuggire la realtà, ma di esplicitarla a Dio per trovare in Lui e solo in Lui riposo. E se potesse darci un consiglio, ci direbbe ciò che ha detto a se stesso: non cedere all'oscuramento, non cedere alla depressione o alla disperazione, non cedere allo sconforto, ma, e questo è il primo punto, non fuggire la realtà, raccontala a Dio. Non avere paura di rivolgere a Dio la tua situazione, perché Egli è il Dio che inclina il suo orecchio, ascolta le preghiere ed è sensibile alle suppliche di quelli che a Lui si rivolgono, l'abbiamo visto anche la volta scorsa. Questa è la sintesi del versetto 1. Certo, la preghiera, la richiesta e il tono che con cui Davide ha esplicitato il suo disagio al Signore può apparirci, come dire, inopportuna. Rileggiamo. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, oh Dio. Non essere insensibile alla mia preghiera. Dammi ascolto, rispondimi. Per ben 4 volte fa pressione verso Dio affinché ascolti e risponda ai suoi lamenti, ai suoi geni. Porgi orecchio. Non essere insensibile. Dammi ascolto, rispondi. Perché usa questo linguaggio? Perché si narra al Signore con questo tono, potremmo dire? Perché l'oppressione del nemico e il linguaggio del nemico sono violenti, viene detto, e i persecutori mi riversano malvagità e violenza, versetto 3. E proprio attraverso i versetti 3 e 4 Davide non nasconde il suo gemito, il suo pianto. Non gli nasconde neppure l'aumento del battito cardiaco e del possibile infarto, le sue paure, che gli creano panico, che gli creano spavento, terrore, perché le minacce del nemico sono reali. E quando pensiamo alla Chiesa perseguitata, fratelli, noi dobbiamo pensare che queste sono le sensazioni che vivono. Per noi è facile, diciamolo chiaramente, pregare per la Chiesa perseguitata, ma non credo che riusciamo a penetrare quelli che sono i loro veri sentimenti. E forse anche per questa ragione che la nostra preghiera è troppo semplice, troppo, come dire, superficiale quando pensiamo ai fratelli che sono perseguitati. Per cui Davide si sente profondamente coinvolto in quello che gli sta accadendo e sa che se non lo dice al Signore, con tutto rispetto, non può avere soluzione. In questo salmo, come in molti altri, Davide esprime a Dio tutta la sua umanità. È consapevole delle sue fragilità. Non si fa forte di se stesso, della sua posizione, ma nel medesimo tempo non si lascia trascinare dalla possibile depressione, dal possibile scoraggiamento. In altri salmi leggiamo il sentimento di chi spera in Dio, che è qui il sentimento del salmista Davide. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio. Perché? Perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, Egli è il mio Dio. Salmo 42, 5, 11, 43, 5. Davide schiude a Dio il suo cuore e gli narra i suoi sentimenti, le sue emozioni, le sue paure. Non ha timore che i fratelli, ascoltandolo, lo critichino per il suo modo di parlare. Non tace nell'assemblea, perché ha paura che altri lo giudichino. Sapete, c'è stato un momento particolare della vita di Davide, quando vide ritornare l'arca del Signore a Gerusalemme, non ebbe timore, qui è stato fatto riferimento stamattina, a danzare pubblicamente mentre l'arca arrivava, a scoprirsi, viene detto, davanti ai servi e le serve. E a fronte del rimprovero della moglie che si è amica, che si è, come dire, dimostrata stolta da questo punto di vista, non si sentì neppure minacciata da lei. Qual è stata la sua risposta? L'ho fatto davanti al Signore, perché mi ha scelto per stabilirmi principe di Israele, popolo del Signore e del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa, non mi vergogno, anzi mi abbesserò ancora di più se fosse necessario, secondo Samuele 6, 21, 22. Davide sa che in Dio può trovare le forze, in Lui solo la speranza. Notate, io invocherò Dio e il Signore mi salverà. La sera, la mattina, a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò, ma Egli udrà la mia voce, darà pace all'anima mia, liberandomi dai loro assalti, perché sono in molti contro di me. Dio ascolterà, versetti 16 e 19 che abbiamo letto. E a proposito della sera, del mattino, del mezzogiorno, possiamo ricordare l'episodio di Daniele che pregava 3 volte al giorno, tenendo le finestre aperte verso la città di Gerusalemme. E quella sua scelta rappresentava per lui un pericolo, tanto è vero che la storia se lo ricorda. Qui Davide prega 3 volte al giorno, secondo l'usanza ebraica, rivolgendo il suo sguardo a colui che sarebbe nato dalla sua stirpe, al suo Salvatore. Egli mi salverà. E infatti Davide, che è patriarca del figlio di Davide, qui ci è presentato anche come un tipo di Cristo. Quando Cristo era prossimo al tradimento e alla crocifissione, ci viene detto che prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò, notate, cominciò a essere spaventato e angosciato. E disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Non si nascose di fronte ai discepoli e dirà, ah, ma io sono forte, non posso apparire debole. Gesù manifestò tutta la sua umanità come Davide. E poi gli disse, rimanete qui, vegliate con me. Il Signore Gesù sentiva il bisogno dei fratelli, delle sorelle che pregassero per lui, per i discepoli, sentiva il bisogno di comunicare con gli altri quello che voleva comunicare al Signore, di esplicitarla nella comunanza, nella comunione con il popolo di Dio. In Giovanni 13, nell'annunciare il tradimento da parte di uno dei 12, leggiamo quello che scrive appunto Giovanni. Gesù fu turbato nello spirito. Era evidente tutto questo a coloro che lo osservavano, versetto 21. E le parole di Cristo che abbiamo qui letto corrispondono alle parole di Davide nel Salmo 55. Davide disse, lo scrisse, che se avesse potuto si sarebbe rifugiato volentieri o avrebbe stabilito la sua abitazione, la sua dimora nel deserto, versetto 7, per sfuggire ai suoi persecutori e ripararsi, diciamo, dal vento impetuoso della violenza dei nemici, versetto 8. Cristo cosa fece? Cristo invece vi andò volutamente nel deserto. Vi andò nel deserto per affrontare il nemico, per affrontare il vento violento delle tentazioni, ci dice Matteo capitolo 4, versetto 11. Uscendo sin da lì, vincitore sul nemico. Infatti è detto, allora il diavolo lo lasciò. Nella tentazione Satana ricevette un brutto colpo, che era l'anticipazione della vittoria finale sulla croce, Per questo salmista Davide pregava: il Signore mi salverà. Gesù è il Salvatore ed era pronto a dare, e si stava preparando per dare la sua vita per i peccatori. Quindi Davide è una figura, se vogliamo, di Cristo. Ma se da un lato c'è chi decide o pensa all'eventualità di fuggire, Cristo invece affronta la situazione. Nel raccontare, nel narrare la sua realtà, Davide intravede la sua vittoria, la vittoria sui suoi nemici. E non in ragione delle sue forze, non in ragione dell'esercito, delle armi, non in ragione di una possibile vendetta grazie alla complicità dei suoi alleati, ma in ragione dell'intervento unico e sovrano del Signore. Si dice: Dio ascolterà, quindi, la mia preghiera, e lì umilierà. Egli che siede da sempre sul trono. C'è una bellissima confessione di fede sulla sovranità assoluta di Dio da sempre, dall'eternità, per dire che nulla sfugge allo sguardo e al controllo del Signore. E poi dice: perché essi rifiutano di cambiare. Sono stati tante volte ammoniti ad avere timore del Signore, ma rifiutano di cambiare. Non vogliono ascoltare. Quanti delle nostre famiglie hanno ascoltato, continuano ad ascoltare la parola del Signore e non ne tengono conto, non ne fanno tesoro. Davide dice, parlando della sua vittoria, che solo Dio farà questo. Perché non è alla ricerca della vendetta. Davide è alla ricerca della giustizia. E solo Dio è in grado di fare vera giustizia. È interessante notare quello che dice in merito alla sconfitta dei suoi nemici. Non sarà in ragione del fatto che stanno perseguitando l'unto del Signore, cioè il re Davide, se stesso, ma perché stanno perseguitando Dio. Nonostante l'invito ad avere timore di Dio, essi rifiutano di cambiare e non temono di Dio. Quindi questo nasconde il concetto che la loro battaglia contro Davide è la battaglia contro Dio. Nel distruggere Davide pensano di distruggere Dio. Nel cercare la morte dell'unto del Signore cercano di soppiantare Dio e prendere possesso di ciò che non è stato loro assegnato. Ricordiamo la parabola dei cattivi di Nerone, che è una parabola che ha affinità con quanto stiamo dicendo, che Gesù stesso raccontò per parlare della sua venuta e del trattamento che i suoi gli avrebbero riservato, come ricorda Giovanni nel prologo. Dopo aver inviato vari servitori, che sappiamo per la parabola erano i profeti, e che il popolo uccise, Dio aveva ancora un figlio, leggo dal testo di Marco, aveva ancora un figlio diletto, e quello glielo mandò per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero tra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero, e lo gettarono fuori dalla vigna. E Gesù narra, racconta, che farà dunque il padrone della vigna? Farà giustizia. Egli verrà, farà perire quei vignaioli e darà la vigna ad altri. L'accanimento contro Davide, l'unto del Signore, è l'accanimento contro il figlio, l'unto, figlio di Davide, figlio dell'uomo, figlio di Dio. Questo è quello che Gesù stesso disse a Paolo sulla via di Damasco: perché mi persegui? Tutto questo allora deve darci la serenità di confidare e portare ai piedi della grazia e misericordia del Signore tutta la nostra realtà, tutte le nostre, la vita nelle nostre, cioè le nostre vite in tutte le sue varie vicissitudini. Se tutto appartiene al Signore, come amiamo dire, anche le delusioni, anche le situazioni più disparate e più disperate, potremmo dire, della nostra vita, sono Suo. E noi facciamo bene a non nasconderle, a non trattenerle per noi o cercare noi di risolvere la situazione. Ogni volta che abbiamo cercato una soluzione a partire da noi, senza la volontà del Signore, abbiamo fatto danno a noi stessi e agli altri. Il secondo aspetto del non cedere allo scoramento che possiamo trarre dal Salmo 55 è le delusioni riversale sul Signore. Al versetto 14, pensando all'offesa ricevuta, Davide parla però di un brevissimo periodo o un breve tempo di tranquillità e di gioiosa celebrazione, ci viene detto, quando insieme all'amico, alla folla, ai credenti, andava alla casa del Signore per adorare. Insieme a quello stesso amico, probabilmente. Lo stesso sentimento che provò anche l'autore nel Salmo 42. Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio con canti di gioia, di lode, di una moltitudine in festa. Anche qui ritorna, non era il tema della festa, Salmo 42, 4. E allora chiediamoci, prima di andare avanti, fratelli e sorelle, quali sentimenti di gioia ci giungono quando stiamo al culto insieme al Signore, insieme ai fratelli. Quale commozione proviamo quando siamo con i fratelli? Quali sentimenti di lode a Dio esprimiamo per i fratelli che Lui ci ha fatto dono? Quali canti di gioia, di lode, di adorazione, di ringraziamento esprimono le nostre labbra? In Ebrei abbiamo detto, di questo invito che ci viene per mezzo di Cristo Gesù di offrire dei sacrifici di lode che possono scaturire dalle nostre mani. Quindi Davide ricorda questo breve periodo della sua vita gioioso che camminava con il suo amico e mai avrebbe pensato. Mai avrebbe pensato che quell'uomo stimato con cui camminava mano per la mano verso la casa del padre, che cantava, pregava, celebrava Dio con lui, alla quale non aveva tenuto nascosto la sua vita, le sue emozioni, che aveva condiviso progetti, vissuto momenti di gioia, di pianto, di testimonianza, ritenendolo appunto l'amico intimo, il compagno di viaggio, e avendogli aperto il cuore, confidandogli tutto quello che non avrebbe confidato a nessun altro, mai avrebbe pensato che proprio lui lo avrebbe offeso, lo avrebbe tradito, versetti 12 e 13. Ma ciò è avvenuto, e lui lo dice, sei stato tu, sei stato tu. Possiamo certamente affermare che questa è la triste realtà di molte relazioni che hanno causato e causano divorzi, femminicidi, distrutto famiglie, diviso chiese, interrotto rapporti di comunione ecclesiale, familiare, sociale e professionale. Abbiamo già detto che a Davide non è sfuggita l'identità di chi lo ha tradito. Sei stato tu, l'uomo che io stimavo, come mio padre, mio compagno, mio intimo amico. E forse noi siamo quel tu, forse lo sono io per voi. Vedete, Davide, nonostante avrebbe potuto dare ordine ai suoi servitori, ai fedeli, di proteggerlo e di mettere a morte chiunque avesse cercato di attentare alla sua vita, quindi farsi giustizia da solo, sceglie di affidarsi al Signore Affida al Signore la sua causa. Come affermato, Davide non è alla ricerca di vendetta, ma di giustizia. Ha individuato l'amico che lo ha aggredito, ma non cerca la vendetta. Cerca la giustizia. E se avesse voluto farsi vendetta, vendicarsi, sappiamo, ha avuto più di un'occasione verso uno dei suoi persecutori, quale il re Saul. Egli cerca giustizia. E se il Signore lo ha voluto sul trono per governare il suo popolo, allora è certo che il salmista possa dire: egli mi salverà. Versetto 16. Come Dio farà tutto questo? Certamente secondo la sua santa volontà e, diciamo, secondo i suoi tempi. Ma l'azione di Dio, c'è stato anche ricordato alle giornate teologiche, che prevede la fede e la preghiera incessante e matura di chi lo serve. Davide dice: la sera, la mattina, a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò, ma egli udirà la mia voce e darà pace all'anima mia, liberandomi dai loro assalti, perché sono in molti contro di me. Il Signore mi salverà. Qui Davide dice di essere solo, mentre i nemici sono tanti. Ma il suo modo di rapportarsi a loro, che possiamo rinvenire qui, è quello che, di cui parla Paolo nel libro dei Romani, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 31. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Per il cristiano, le delusioni, i tradimenti, le ferite, che possono venire dagli intimi amici, dai fratelli, dalle sorelle, non sono la tomba della vita, perché sa bene il cristiano che il Signore ha promesso con chiarezza che interverrà anche in quelle circostanze, darà salvezza, dove i tanti non possono competere con l'uno, che è Dio. Invocami, dice il salmista nel Salmo 50, versetto 15. Anzi, è il Signore a dire al salmista: invocami nel giorno della sventura, io ti salverò. E tu cosa farai? Mi girerai le spalle e tu mi glorificherai. Infatti il versetto 19, nella prima parte, abbiamo già letto, è la risposta che il salmista, che ogni cristiano sa di ricevere dal Signore, nei tempi e nei modi della sua giustizia. Dio ascolterà e umilierà, perché siede da sempre sul trono. Dio agirà secondo la sua sovranità con giustizia. Nei versetti, e vado verso la conclusione, versetti 12 e 14, in cui il salmista parla dell'offesa e del tradimento, del male ricevuto dal suo intimo amico, da quell'uomo stimato, fanno seguito anche i versetti 20 e 21, che non credo abbiano bisogno di essere lungamente commentati per essere compresi, però è utile che li leggiamo consecutivamente, quindi versetti 12, 14, 20 e 21. Se mi avessi offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio padre, il mio compagno, il mio intimo amico. Ci incontravamo con piacere, insieme tra la folla andavamo alla casa di Dio. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui. Ha violato il suo patto, l'alleanza. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma realtà, sono spade sguainate. Quello che emerge chiaramente da questi versetti è la persona di Cristo Gesù. Più, perché di Davide abbiamo già parlato, lui più di chiunque altro è stato tradito, offeso, ingiuriato. E proprio dalle persone più intime, stimate, che ascoltavano continuamente il suo insegnamento, la sua predicazione, che pregavano con lui, che sedevano continuamente alla sua tavola, nelle agape, e mangiavano nello stesso piatto, Marco 26-23. Pensiamo al tradimento di Giuda. Quando Gesù dichiarò, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà, rispondendo ai discepoli, i quali si interrogarono chi fosse, lui disse, è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E pare nel Vangelo di Marco è detto, è quello che intingerà nel piatto con me. Pensiamo al rinnegamento di Pietro. Pietro è pronto a morire per il maestro, Marco 14:31b. Pronto ad usare parole anche di superiorità nei confronti dei suoi condiscepoli. Quando anche tu fossi per tutti gli altri, occasione di caduta, non lo sarai per me, Signore. Quale arroganza, Matteo 26:33. E nonostante Gesù lo prevenne circa il suo triplice rinnegamento, disse arrogantemente, convinto, quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E il resto è storia conosciuta, che credo è il riflesso dei tanti rinnegamenti che ci caratterizzano. Quante volte facciamo promesse al Signore di seguirlo? Quante volte preghiamo per il bene della comunione fraterna, per il bene della testimonianza, per dare onore e gloria al Signore e poi ci tiriamo indietro. Non diamo seguito a quelle parole. Di tutto questo, parlando del Signore Gesù, la Scrittura ci dice che Gesù non si pianse addosso, non gettò il mantello, non fuggì nuovamente nel deserto, come avrebbe desiderato Davide, ma andò dal Padre e a Lui si affidò con intense e profonde preghiere cariche di tutte quelle espressioni, di quei sentimenti, esprimenti la sua vera umanità, la sua vera sofferenza. Nel suo Vangelo il medico Luca narra che affidandosi al Padre pregava dicendo, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Luca 22:42. Ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente, il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Luca 22:44. Quindi Gesù manifesta tutta la sua vera umanità. Non si fa forte davanti agli altri. La sofferenza del Davide nel Salmo 55, quindi possiamo dire poca cosa paragonata a quella di Cristo, così come sono le nostre sofferenze, che possono, e spesso dobbiamo dire, sono da noi stessi procurate per disobbedienza alla sua parola. La sofferenza di Davide però è anticipazione della sofferenza di Cristo, il quale patì a causa dei peccatori, per la salvezza di molti peccatori che pure lo hanno rinnegato e perseguitato per molto tempo. Cristo però non si è vendicato, ma ha abbracciato la croce della volontà del Padre per dare loro salvezza. Così, e concludo veramente, Davide poteva concludere la sua preghiera incoraggiandosi, cosa che fa spesso, per non cedere appunto alla depressione, all'oscuramento, ma affidarsi al Signore. Versetto 22. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il tuo piede vacilli. E quali sono le parole ultime di Cristo? Non la mia, Signore, ma la Padre, ma la tua volontà sia fatta. Per ben tre volte ripete questo, ci ricorda Luca, Marco 14, 32, 42. E le sue ultime parole furono anche una preghiera e un arrendersi totalmente alla volontà del Padre. Perdona, Padre, loro. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno, Luca 23, 34. E prima di ispirare, Padre, nelle tue mani, rimetto il mio spirito, richiamando proprio le parole di Davide, del Salmo 31, versetto 5. Allora concludo con questa domanda. A chi ci affidiamo noi nei momenti pesanti della vita e in quelli gioiosi? A chi ti affidi tu? Per chi volesse, ci sono delle parole di grande consolazione che il Signore Gesù ha lasciato ai Suoi discepoli e a quanti avrebbero creduto in Lui, che vi consiglio di leggere. Il testo di Giovanni 15, 18 a 27. Il Signore sia onorato e glorificato nelle nostre vite, nella nostra Chiesa, e che coloro che ci osservano possano vedere in noi un popolo che si affida al Signore in tutte le circostanze, per la gloria sua.